Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, questo è un giorno speciale. Un giorno speciale come questo richiede che rivolgiamo la nostra attenzione speciale alla questione della maternità, dell'essere moglie e madre, una questione di cui la parola di Dio parla in modo molto esplicito, e quindi vorrei attirare la vostra attenzione, se posso, a Proverbi capitolo 31. Proverbi capitolo 31, per guardare insieme alla parola di Dio e alla sua istruzione sull'argomento della moglie eccellente. Sapete, è sorprendente come la nostra società sia cambiata nella sua percezione della donna e del suo ruolo. E non intendo dire che sia cambiata nel corso dei diversi millenni da quando è stato scritto Proverbi 31, ma mi sembra che sia cambiata negli ultimi 20 o 30 anni. Mi sembra che, perlomeno per il corso della mia vita, ci sia stato un periodo in cui la nostra società riusciva perlomeno a comprendere e ad affermare il modello di una moglie eccellente descritto qui in Proverbi 31. Ma negli ultimi 30 anni o giù di lì, la nostra società si è allontanata così tanto da questi principi che potrebbe sembrare quasi ridicolo immaginare una donna degli anni 80 che si adatti allo stampo degli standard qui offerti in Proverbi 31. Che tipo di donna viene onorata dalla nostra società? Chi è la donna onorata degli anni 80? Chi è la donna prototipo degli anni 80? Com'è la superdonna moderna? Chi è? Se la nostra società e la nostra cultura potessero progettare una donna, com'è che sarebbe tale donna? Bene, vediamo se riesco a sintetizzarlo per voi. Lavorerebbe, costruirebbe la propria carriera, pretenderebbe e otterrebbe lo stesso salario degli uomini, rifiuterebbe di sottomettersi al proprio marito pretendendo l'uguaglianza in ogni cosa. Avrebbe una o due o tre relazioni extraconiugali, uno, due o tre divorzi, un aborto o due. Eserciterebbe sicuramente la sua indipendenza, si assicurerebbe di essere pienamente realizzata, farebbe affidamento sulle proprie risorse, non vorrebbe che il proprio marito o i propri figli minacciassero i suoi obiettivi personali, avrebbe un conto bancario proprio, personale, assumerebbe una domestica o un'impresa di pulizia, mangerebbe fuori almeno il 50% delle volte con la sua famiglia o senza, farebbe dei cereali freddi o del caffè per la colazione standard per la sua famiglia e dei piatti surgelati, la cena abituale, e si aspetterebbe certamente che il marito facesse metà dei lavori domestici. Sarebbe abbronzata, pettinata, aerobica, gonfia di muscoli. Andrebbe a fare shopping per tenersi al passo con le tendenze della moda e assicurarsi di poter competere nella gara per attirare l'attenzione su se stessa. Metterebbe i suoi figli in un asilo nido, assicurandosi che ognuno avesse anche una TV nella propria stanza, così da non interrompere la sua routine quando sono a casa. Sarebbe piena di opinioni. Pretenderebbe di essere ascoltata ed entusiasta di realizzare tutte le sue ambizioni personali. Il mondo la applauderebbe e lei non riuscirebbe a restare sposata o felice, ed i suoi figli probabilmente farebbero uso di droghe, ma sarebbe la donna degli anni Ottanta. Ed è lontana un milione di chilometri dalla donna di Dio descritta qui in Proverbi 31. Capite che il libro dei Proverbi è una raccolta di perle di saggezza che i padri e le madri dovevano trasmettere ai loro figli. Capite che era comune in una famiglia ebraica che un padre insegnasse ai suoi figli i principi di questo libro. E non solo i padri, ma anche le madri, perché spesso dice di non abbandonare l'istruzione di tua madre. Questo era fondamentalmente il manuale pratico composito per vivere la vita che i genitori ebrei insegnavano ai loro figli. Ora, una delle cose più importanti che i figli dovevano imparare era diretta ai giovani ed era come scegliere la donna giusta. Infatti, all'inizio del libro di Proverbi, i giovani sono avvertiti contro il tipo sbagliato di donna. L'adultera che lusinga con le sue labbra, l'adultera che abbandona il proprio marito, rompe il patto e intrattiene unioni con altri. L'adultera le cui labbra stillano miele, ma che porta morte e distruzione. L'adultera dalla lingua suadente che dà la caccia alla vita preziosa per farne la sua preda. Proverbi mette in guardia contro la donna rumorosa, la donna litigiosa, la donna ribelle, la donna stolta. Ed i figli di Israele dovevano essere avvertiti di star lontani e di evitare tutte quelle donne. Nel capitolo 12 di Proverbi, al versetto 4, dice: «Una moglie eccellente è la corona del marito, ma colei che lo svergogna è come carie nelle sue ossa. Trovate una moglie eccellente, state lontano da tutto ciò che è meno di quello». E così sono stati dati gli avvertimenti. Nel capitolo 19, al versetto 14, arriva una verità piena di speranza. Dice: «Una moglie prudente viene dal Signore». Una moglie saggia, una moglie virtuosa, una moglie devota è un dono di Dio. Quindi per tutto questo libro meraviglioso di saggezza c'è istruzione su che tipo di donna evitare e su come perseguire la donna eccellente, la moglie eccellente che è un dono di Dio. Ed è interessante che l'ultimo capitolo di Proverbi sia il capitolo 31, che tutta l'istruzione data culmini in questo punto. E quello che abbiamo nel capitolo 31 è la lezione finale di un genitore verso suo figlio, ed in questo caso da una madre a suo figlio. Versetto 1 ci dice che queste sono le parole del re Lemuel, che le scrisse, ovviamente, però sono l'oracolo che sua madre gli aveva insegnato. Qui abbiamo una madre sconosciuta, non sappiamo nulla di questo re, perché questo è l'unico momento in cui il suo nome viene menzionato, non sappiamo nulla di sua madre, ma qui c'è una madre ebrea che stava insegnando a suo figlio come scegliere una donna. E ovviamente molte altre cose importanti, ma questa è la trasmissione della sua saggezza offerta direttamente a lui. Al versetto 2: «Che ti dirò, figlio mio? Che ti dirò, figlio del mio grembo? Che ti dirò, o figlio dei miei voti?» In altre parole, cosa dovrei dirti? Come potrei istruirti? Cosa dovrei insegnarti? Ma la prima cosa che devo dirti è: non coinvolgerti nell'immoralità sessuale, non dare il tuo vigore alle donne, quello che significa, no? Non vivere nella dissolutezza sessuale. Poi, più avanti, fino al versetto 7, e a seguire ovviamente, fino al versetto 9, dice: «Stai lontano dall'ubriachezza, dalle bevande forti. Prenditi cura delle persone ferite, difendi coloro che non possono difendersi, stai dalla parte degli oppressi, sostieni i bisognosi ed agisci con giustizia verso tutti». E poi gli dà una vasta gamma di verità pratiche. Ma poi arriva al vero punto della questione, quello che aveva nel cuore, che poi lui ha trasmesso anche a noi: «Soprattutto, figlio mio, trovati una buona moglie. Trovati una buona moglie, perché con lei passerai la tua vita intera. E lei determinerà i tuoi successi terreni. E lei fisserà i confini del tuo vivere e della tua influenza. Trovati una buona moglie». Poi dal versetto 10 al 31 questa moglie viene descritta. La donna descritta qui ha un valore inestimabile, possiede forza fisica, forza mentale, forza morale e forza spirituale. E soprattutto ama Dio profondamente e lo ama con riverenza. In questo passo viene caratterizzata in sei modi, e ve li indicherò man mano che osserveremo insieme a questo testo. Sei modi: il suo carattere come moglie, la sua dedizione come casalinga, la sua generosità come vicina, la sua influenza come insegnante, la sua efficacia come madre e la sua eccellenza come persona in sé e per sé. E la somma di tutto questo costituisce la moglie eccellente. E potrei aggiungere che non si tratta di una donna in particolare, ma si tratta della donna che ogni donna dovrebbe cercare di emulare. È rara. Guardate il versetto 10. Una moglie eccellente. A proposito, la parola eccellente in ebraico significa forza, una donna di forza, una donna di sostanza, una donna di vigore, sarebbe un altro modo ovviamente per descrivere la cosa. È eccellente nel senso della sua forza spirituale, la sua forza morale, mentale e fisica. È una donna di sostanza, è una donna che ha lasciato un segno nella società, è una che fa la differenza, c'è una forza nella sua vita. Questo tipo di moglie, dice, chi può trovarla? Molto rara, difficile da trovare una donna di questo tipo. A proposito, il capitolo 20 dice, al versetto 6, chi può trovare un uomo fedele? Voglio solamente inserirlo giusto perché non voglio che pensiate che la questione sia sbilanciata. È altrettanto difficile trovare un uomo fedele, a livello dello standard del carattere di Dio, ovviamente. Quello era lì al capitolo 20, versetto 6. Ma oggi è la festa della mamma, quindi ci troviamo qui. Tipicamente, gli uomini cercano una moglie per tutti i motivi sbagliati, tutti. Aspetto, successi, stile, successo materiale, denaro, istruzione, tutte ragioni sbagliate. Dovrebbero invece cercare donne per le loro virtù, la forza del loro carattere, l'eccellenza spirituale, la devozione interiore a Dio. Questi sono i motivi giusti. Questo tipo di donna è una donna di forza, fa la differenza, lascia il segno. Nel versetto 10 afferma che il suo valore sorpassa quello delle gemme. Alcuni tradurrebbero quella parola come rubini, altri come perle. La Bibbia dei 70 la traduce con pietre preziose. In altre parole, è più preziosa di tutte le cose terrene che sono preziose. È un tesoro raro, una scoperta rara, una donna di forza. Ora, quali sono le sue qualità, le qualità di questa donna rara? Ma prima di tutto guardiamo al suo carattere come moglie, versetto 11, e senza dire nulla di specifico sul suo conto, parla prima di suo marito, giusto per iniziare. Il cuore di suo marito confida in lei. Ora, ovviamente, la prima cosa che notiamo riguardo del suo carattere come moglie è che ci si può affidare di lei, è degna di fiducia. E questo è il tipo di donna che permette al marito di svolgere il suo lavoro lontano da casa, che gli permette di allontanarsi, forse anche per un periodo di tempo prolungato, e di fare tutto quello con un'assoluta fiducia nella sua integrità, nella sua discrezione, nella sua saggezza e nella sua cura per tutti i suoi interessi. L'implicazione qui è che c'è una casa sostanziosa da amministrare, risorse di significato di cui lei è amministratrice, ma lui si fida di lei, si fida di lei. Il cuore di suo marito confida in lei. Si è dimostrata degna di fiducia, è virtuosa al punto che lui non ha alcuna gelosia, non ha timori, non ha sospetti, non ha ansietà. Sa che la sua cura è la sua preoccupazione, che il suo conforto è la sua passione, che i suoi pesi sono per lei un sollievo da portare, che il suo benessere è la sua priorità più elevata e che la sua casa è diventata la dimora del suo cuore. Tutto questo perché si fida di colei che guida quella stessa casa, sua moglie. Integrità, discrezione, saggezza, fedeltà, affidabilità. È proprio quello che caratterizza il marito di questa donna. E lo fa a tal punto che non mancherà di nulla. Non mancherà di nulla. In altre parole, lei non gli farà perdere ciò per cui sta lavorando duramente. È un'amministratrice molto attenta di tutto ciò che lui ha. Lasciate che vi dica, questo vede la donna nel ruolo di oikodespotes, per usare il termine di Paolo in 1 Timoteo 5, è la governante della casa, lei amministra i beni della casa, coordina le attività, è l'amministratrice di tutto ciò che lui ha provveduto. E lui non manca di nulla grazie alla sua amministrazione, alla sua gestione, alla sua saggezza, alla sua cura. E quello lo libera di essere tutto ciò che può essere nella ricerca del pane per quella famiglia, e anche lo libera dall'ansia, perché sa che qualunque cosa lui porti, lei la custodisce come un tesoro. Decisamente è lei ad occuparsi delle questioni domestiche, usando e rendendo conto delle risorse della casa, così che lui è libero di dedicarsi al lavoro. Lei lo aiuta anche a prosperare, si dedica alla cura dei suoi guadagni, è attenta, saggia, è scrupolosa, e lui può lasciare la sua casa senza doversi mai preoccupare. Può dare tutto se stesso a ciò che lo impegna nella sua professione, nei suoi affari, nel suo lavoro, sapendo che tutto il resto è sotto controllo. Il suo carattere come moglie è completamente degna di fiducia. È un'amministratrice di tutto ciò che lui le fornisce. È decisamente dalla parte ricevente della sua provvidenza e se ne prende cura come di un tesoro prezioso. Personalmente, versetto 12, gli fa del bene e non del male. Gli fa del bene e non del male. Fa sempre, sempre ciò che è meglio per lui. Ricerca sempre i suoi interessi migliori, lo fortifica, lo edifica, lo incoraggia. Vede come suo ruolo quello di fargli del bene. Lui provvede per lei e per tutti coloro che si trovano sotto la sua cura in quella casa, figli, servitori domestici, lavoratori, e se si trattasse di una proprietà di fattoria. E lui, nel provvedere tutto quello, è degno del meglio che lei può offrire. Lei gli fa del bene, non gli sottrae mai nulla, né denaro, né beni, né risorse, né reputazione. Non parla mai male di lui, in modo che coloro nella casa imparino a non fidarsi di lui a causa della sua testimonianza sulla mancanza di carattere del marito. Lei gli fa del bene, non del male. Fa tutto per edificarlo. E poi aggiunge, in modo molto interessante, questa nota: tutti i giorni della sua vita. Non è interessante? Tutti i giorni della sua vita. In altre parole, il suo amore verso di lui è basato su principi spirituali così elevati che non fluttua con le circostanze della vita. Quando ci si sposa, senza dubbio si ha confessato ed affermato il voto che si vivrà insieme nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore, nell'abbondanza e nel bisogno. E quello è un voto che questa donna mantiene in buoni tempi, in tempi difficili, in tempi di debolezza, in tempi di forza, in tempi di malattia, di salute, in tempi felici ed in tempi tristi. Tempi d'abbondanza, tempi di scarsità, in ogni tempo, per tutta la sua vita, gli ha fatto e gli fa del bene. Così come Sara in 1 Pietro capitolo 3 versetto 6 lo serve come suo signore. Rivela la sua virtù attraverso il suo servizio costante in favore di lui. Il suo amore è così profondo, ha una purezza, una forza ed una devozione che non cambiano mai. Il suo conforto, il suo successo, la sua reputazione, la sua gioia, la sua realizzazione, la sua benedizione sono la sua gioia, la sua delizia, totalmente altruista. Vivere per lui è la sua felicità più costante e sa che ne raccoglierà il beneficio. Non è mai scortese, sempre sottomessa, nel modo più grazioso. E questa è l'essenza di ciò che Paolo disse quando scriveva a Tito, in Tito 2:4, dove disse: «Mogli, amate i vostri mariti, fate loro del bene per tutta la vostra vita, amministrino correttamente ciò che è stato loro affidato, così che essi non abbiano bisogno di guadagno». Il beneficio per il marito è espresso nel versetto 23. Suo marito è stimato alle porte, quando siede con gli anziani del paese. Sapete cosa significa? Che è salito al vertice della stima del popolo nella professione che ha scelto nella sua vita, perché è libero di farlo grazie alla moglie devota. Lei crea un mondo per lui in cui lui può essere tutto ciò che Dio desidera che sia. È così fedele ai doveri del suo amore che lui è libero di essere tutto ciò che può essere come uomo. È conosciuto alle porte, è un uomo molto conosciuto. L'implicazione lì è che egli è stimato, onorato, rispettato. E ciò è possibile perché lei gli ha dato libertà dalle cose che lo legherebbero e che lo frenerebbero, così che egli può essere tutto ciò che desidera essere. Questo è il suo carattere come moglie. Degna di fiducia, gli fa del bene tutti i giorni della sua vita, si assicura che la sua vita sia spesa affinché lui possa essere tutto ciò che Dio vuole che sia. Questa sì che è una donna eccellente. La virtù sottostante qui è l'altruismo. Questa è la virtù di fondo, no? È consumata da lui stesso e si offre in servizio amorevole per adempiere a quel desiderio. In secondo luogo, non solo il suo carattere come moglie la rende eccellente, ma anche la sua dedizione come casalinga. Ora, essere casalinga non è una cosa popolare al giorno d'oggi. Questa settimana ho letto Vivian Gornick, professoressa all'Università dell'Illinois, che disse, e cito, «Fare la casalinga è una professione illegittima. Nella sua mente ha sostituito la prostituzione. Fare la casalinga è una professione illegittima». Phyllis Schlafly disse: «La forma più crudele e dannosa di molestia sessuale che abbia luogo oggi è quella perpetrata dalle femministe e da loro alleati nel governo federale contro il ruolo della maternità e contro il ruolo della moglie dipendente». Fine citazione. Però, nell'economia di Dio, essere casalinga è un ruolo d'esaltazione. La sfera del dovere della donna è la casa. È la governante della casa, l'oikodespotes, e mentre cominciamo a considerare questo aspetto, al versetto 13 vedremo svelarsi la bellezza del suo ruolo. Notate il versetto 13. Prima di tutto, cerca e si procura della lana e del lino e lavora con piacere con le proprie mani. Esprime la sua abilità con l'artigianato, in questo caso realizzando vestiti, coperte, forse anche tende, per coprire gli spazi aperti nella casa che lasciavano entrare l'aria o la luce. Va alla ricerca di lana, cerca il lino, l'idea è che ricerca il prodotto di qualità, porta a casa la lana, lana usata per l'abbigliamento che sarebbe stato per i tempi più freddi, il lino usato per il tessuto di lino che sarebbe stato indossato nei tempi più caldi e usato per abiti particolari più belli da indossare in qualsiasi stagione, trova il meglio che può, lo porta a casa con l'intento di usare le sue mani per trasformarlo in un vestito. Vedete, la sua sottomissione e la sua devozione a Dio, la sua virtù, la sua relazione con suo marito non la rendono una reclusa religiosa che finge di essere spirituale ma che in realtà non è altro che irresponsabile. Non sta definendo la pigrizia come spiritualità, non sta eludendo i doveri della casa. Infatti, non c'è spazio nella vita di questa donna per l'autocompiacimento, non c'è spazio per la pigrizia, non c'è spazio per l'inattività, è piena di energia, è piena d'attività, ricerca le materie prime affinché possa lavorare con le sue mani e dice che lavora con le sue mani con piacere, con delizia. E questa è la chiave. Vedete, ama la famiglia, ama suo marito ed è proprio l'amore del suo cuore che mette gioia nel suo lavoro. Se sentisse che la ragione per cui vive è quella di realizzare se stessa, tutto ciò che dovrebbe fare per qualcun altro lo direbbe. Ma visto che sa che la sua ragione d'essere è donarsi per la gioia di coloro che ama, la gioia del suo cuore diventa quindi la gioia delle sue mani. La versione siriaca traduce questa parte con l'idea che le sue mani sono attive secondo il piacere del suo cuore. Nessuna lamentela. C'è gioia anche nel compito più umile, perché il motivo è l'amore. Ed il motivo d'amore dentro di lei spinge la gioia nelle mani. L'abnegazione è chiaramente sullo sfondo. Non è preoccupata dal proprio piacere, è preoccupata dalla gioia e dal diletto della sua famiglia che le dà gioia e diletto perché è consumata dall'amore verso di loro, sacrificandosi. Fa i loro vestiti e tutto ciò di cui hanno bisogno e lo fa con gioia. Versetto 14 dice: è come le navi dei mercanti, fa venire da lontano il suo cibo, va a grandi distanze per procurarsi il cibo e non prendeva l'autostrada, camminava e camminava per ottenere il miglior cibo al miglior prezzo, per introdurre varietà nella famiglia, qualcosa che andava oltre il cibo locale che poteva acquistare nelle vicinanze. Era chiaramente impegnata in una buona pianificazione, in una buona gestione, era un'amministratrice fedele del guadagno di suo marito ed andava ovunque fosse necessario per ottenere ciò di cui la sua famiglia aveva bisogno, non solamente per fornire del cibo, ma per fornire varietà e qualità di cibo che potessero veramente esprimere l'amore e la gioia del suo cuore. Non si limitava a buttare ciò che aveva davanti a loro, era coinvolta nel processo, andava lontano quando serviva per ottenere ciò che pensava potessero apprezzare. Versetto 15 dice: si alza quando è ancora notte e distribuisce il cibo alla sua famiglia e le porzioni alle sue serve. Tipicamente in Oriente una lampada ardeva sempre in casa, una piccola lampada di terracotta con dell'olio, e c'era uno stoppino che galleggiava nell'olio e naturalmente lo stoppino bruciava solamente finché c'era olio. E visto che la maggior parte delle volte andavano a dormire quando il sole tramontava, l'olio non durava tutta la notte ed era sempre la responsabilità della moglie quella di alzarsi in piena notte e rimettere olio nella lampada, così che la famiglia potesse comunque continuare a dormire. Tipicamente la donna si alzava a notte fonda, metteva l'olio nella lampada, la teneva accesa e poi iniziava a fare il lavoro necessario per poter nutrire la sua famiglia quel giorno. Doveva macinare il grano, doveva preparare tutti i pasti della giornata, non esistevano i fast food, non c'era nessun posto dove andare, si nutriva la propria famiglia con il lavoro delle proprie mani ed il sudore della propria fronte. Faceva caldo in quella parte del mondo per gran parte dell'anno, ovviamente lo è ancora, ed il fresco della notte era un momento meraviglioso, il silenzio della notte, ma era comunque un grande sacrificio. Quindi macinava il grano e faceva tutto quello che era necessario affinché quando la famiglia si svegliasse, poche ore dopo, ci fosse cibo per tutti. Quella ovviamente era la sua dedizione, il suo impegno. La sua famiglia poteva godere del conforto mentre lei faceva il sacrificio per il loro godimento maggiore. Vedete, era molto più preoccupata per la benedizione e per la gioia delle persone che amava che per il proprio compiacimento. E poi dice, ed amo questo pensiero, e porzioni alle sue serve. La parola porzione è piuttosto interessante. Probabilmente significa porzioni di lavoro, non porzioni di cibo. Porzioni indica compiti. Nella Bibbia dei 70, la parola usata qui è erga, in greco, che è tradotta con lavoro, in Esodo, capitolo 5, versetto 14. Quindi quello che faceva era alzarsi in piena notte ed iniziava il proprio lavoro, ed anche le serve che erano domestiche nella casa si alzavano con lei e lei assegnava loro i loro compiti, così che tutti fossero impegnati nei preparativi per la famiglia e per la casa stessa. Meraviglioso! Era consumata dai bisogni degli altri, facendo tutto con gioia, ed è in tutto e per tutto l'amministratrice della casa. Sminuire il ruolo di casalinga è piuttosto sciocco. L'ampiezza del ruolo della casalinga è sorprendente. Essere in grado di essere un economista, un'amministratrice di fondi e di risorse, saper analizzare tutti i prodotti disponibili, essere abbastanza forte e ben organizzata da compiere le giuste scelte al momento giusto per acquisire le cose giuste, essere pienamente una moglie per il proprio marito ed una madre tenera ed amorevole per tutti i propri figli, assegnare tutte le responsabilità a ciascuno dei membri della forza lavoro domestica richiede un certo tipo di donna. Le persone dicono spesso, sai, le donne hanno capacità amministrative perché mai dovrebbero essere rinchiuse in casa? Non capiscono? Può essere l'espressione più piena e più meravigliosa della femminilità stessa. Ed è per questo che sono entusiasta del Master's College, del corso di laurea di economia domestica. Formare questo tipo di donna è un compito di grande importanza, per grazia di Dio. Un privilegio immenso. Il versetto 16 ci porta ancora più in profondità nella figura della donna intraprendente. Dice, esamina un campo e lo compra, con il frutto delle sue mani pianta una vigna. C'era un campo, forse adiacente alla proprietà della famiglia, e ritiene che ovviamente abbia un buon prezzo e che sarebbe vantaggioso per la famiglia. E quindi cosa fa? Lo compra. C'è un certo grado di indipendenza in quella decisione. Non dice che lo compra il marito, dice che lo compra lei. Decide che era una scelta saggia, persegue quell'opzione e potresti dire, aspetta un attimo, ma lo compra lei ed inoltre lo fa con i suoi guadagni e ci pianta una vigna. Esattamente. Dove ha preso i soldi? Aveva un lavoro secondario? Guardate il versetto 24. Fa tuniche di lino e le vende e fornisce cinture, fasce di stoffa usate per legare le vesti che la gente portava all'epoca e le vende ai mercanti. La parola mercante letteralmente è cananei, cioè i fenici, i marinai del mondo antico che trasportavano le merci ovunque andavano. Aveva una sorta di piccola attività domestica, creava oggetti con le proprie mani, guadagnava un po' di denaro extra e non lasciava mai che quel denaro entrasse nel flusso operativo delle spese quotidiane. Lo teneva da parte e quando vedeva il momento giusto per acquistare un campo a beneficio della famiglia, lo acquistava e ci piantava una vigna e lo faceva tutto per conto suo. Saggia amministratrice, attenta gestore del denaro, buona analista. Questa è una donna eccezionale, veramente eccezionale. Fa investimenti saggi per aiutare il marito, lavora in casa per aiutare? Prende il denaro che ha guadagnato con il proprio lavoro manuale e lo investe in un investimento a lungo termine a beneficio della sua famiglia, dei suoi figli, dei suoi nipoti, compra terra e vi ci pianta una vigna. Una donna molto saggia. Versetto 17 dice: si cinge di forza ed irrobustisce le sue braccia. La prima affermazione dice si cinge di forza, esprime l'energia o la potenza di questa donna di forza. Potrebbe essere tradotta con la forza è avvolta attorno a lei, è una donna forte, fortemente disciplinata, forte nell'impegno verso la famiglia, forte nell'amore verso suo marito. Voglio dire, è una donna forte. E poi anche le sue braccia sono forti, non perché va in palestra. Ovviamente le sue braccia sono forti a causa dello sforzo esercitato nelle attività quotidiane. La sua forza è il risultato del suo sforzo. La sua forza è il risultato del desiderio di essere una benedizione per la sua famiglia, totalmente altruista. E questo è proprio quello che emerge con forza da questo passo. La sua umiltà, il suo altruismo, il suo amore, la sua gioia, il suo diletto in tutto quello che fa, perché è perduta nell'amore per la propria casa. Il versetto 18 dice: si accorge che il suo commercio va bene. In altre parole, quando compra il campo, ci pianta quella vigna e la famiglia prospera, lei si rende conto che tutto quello è buono. In altre parole, come dice la 70, trae un buon profitto da tutto. Vede che è buono per la famiglia, vede che è vantaggioso, che è una provvidenza per il loro benessere e per il loro bene. E quindi tutto quello la motiva. È motivata dal beneficio degli altri. Questa è la donna secondo il disegno di Dio. Non è motivata dalla realizzazione personale o dall'autostima, dall'autoglorificazione, dall'autoesaltazione. È totalmente motivata dal vedere gli altri trarne beneficio. Questa è la donna devota. Spinta non dall'ego, ma dal fatto che vede ciò che fa portar bene agli altri. E così, come risultato di tutto questo, il versetto 18 dice: la sua lampada non si spegne di notte. È così soddisfatta dal beneficio che sta portando al prossimo che tutto quello la spinge a lavorare sempre di più. È veramente sorprendente quello che le persone sono disposte a fare per compiacere se stessi. È anche spaventoso quello che non sono disposte a fare per il bene altrui. La sua lampada non si spegne di notte. Cosa significa? Ma visto che è così compiaciuta dal beneficio del suo lavoro, trova compiti anche per le ore notturne, motivata totalmente dalla bontà e dall'utilità di quello che fa. È totalmente altruista. Che donna, che donna. Il versetto 19 afferma che in quelle notti, forse quando la lampada non si spegneva, stendeva le mani alla conocchia e le sue mani impugnano il fuso. Elementi della filatura, la conocchia ed il fuso. Trasformare la lana ed il lino in filo. Poi prendere quel filo e trasformarlo in tessuto. Poi prendere il tessuto e tagliarlo secondo il modello per cucirlo in indumenti per vestire la famiglia. Filare la lana, filare il lino, creare lo scarlatto, creare il lino, creare i vestiti di porpora. Ora tutto questo per benedire e per incoraggiare qualcun altro. Versetto 21 segue, saltando al versetto 20 per un momento, dice: non teme la neve per la sua famiglia. Sapevate che a Gerusalemme nevica? Forse 3 anni su 5 nevica? Nevica. Ed anche quando non nevica, in inverno, può far molto, molto freddo, perché è molto in alto, è elevato. Leggete 2 Samuele 23, intorno al versetto 20, parla della neve. Ma lei è pronta per quello. Vedete, non avevano riscaldamenti nelle case? Il modo in cui riscaldavano le stanze era con recipienti di carboni ardenti. Prendevano quei recipienti di carbone, li mettevano sul pavimento e poi si raccoglievano attorno nel calore delle coperte. Ma ovviamente gli servivano non solamente coperte calde per dormire, ma anche abiti caldi, perché a volte faceva freddo durante il giorno e spesso quella stagione fredda poteva durare per molto tempo. Ma lei non aveva alcun timore di quello, non aveva paura della neve per la sua casa. E guardate qui, perché tutti quelli di casa sua vessero di scarlatto. Perché non dice che erano vestiti di lana? Beh, presumiamo che fosse lana perché è ciò che li avrebbe tenuti al caldo, però lo scarlatto è aggiunto per mostrarvi che questa donna ha un tocco di classe. Normalmente la lana non avrebbe bisogno di essere colorata o tinta, ma lei la tingeva. La tingeva di un rosso intenso perché quello era il colore dell'eleganza, lo è ancora oggi. Lo faceva solamente perché era bello. Era comunque un colore scuro e gli abiti scuri tendono a trattenere meglio il calore. Però era scarlatto perché c'era qualcosa di più bello, più dignitoso nel calore, nella bellezza di quel colore. Quindi lei li rendeva non solamente funzionali, ma anche belli. E pianificava con anticipo sufficiente, così da non preoccuparsi affatto quando arrivava il freddo, perché tutto era pronto. Veramente una donna straordinaria. Poi il versetto 22 aggiunge qualcos'altro. Si fa delle coperte. Ora, quello letteralmente significa dei copriletti, cuscini, materassi, biancheria da letto. Faceva la biancheria da letto. Ora, ricordate, doveva fare tutto questo, eh? Abbelliva tutti i loro letti con comodità e con bellezza, provvedendo quel comfort che avrebbero ovviamente apprezzato. E di nuovo, dietro le quinte c'è quest'amore, questa dedizione, questo altruismo, quest'umiltà che sono al cuore della moglie eccellente. E potresti dire, sì, ma voglio dire, questa donna sta sveglia tutta la notte, fa viaggi ovunque per procurarsi le cose, lavora senza sosta, pianta vigne, cioè scommetto che ha un aspetto piuttosto trasandato. Sono sicuro che va in giro con l'accappatoio di spugna, con fili penzolanti da tutte le parti e bigodini tra i capelli. Voglio dire, questa donna, insomma, si può immaginare il marito che torna a casa e dice «Ehi, mantieni una casa splendida, ma sembri un po' trascurata? Potresti far qualcosa al riguardo?» Non questa donna. Lei apprezza la bellezza con cui Dio l'ha adornata, apprezza l'amore del marito e vuole mostrargli quanto ci tiene, quanto desidera presentarsi a lui nella bellezza che Dio le aveva donato. E così, versetto 22 dice, le sue vesti sono di lino finissimo, di porpora. Che meraviglia! Non seta ed oro o perle e così via, no, solo di lino. Non particolarmente costoso, ma il meglio, perché aveva cercato il miglior lino grezzo ed aveva fatto la tessitura migliore che poteva. E di porpora, perché la bellezza del colore avrebbe esaltato la sua stessa bellezza, si prende cura di sé, abbellisce la bellezza della propria creazione, evita l'eccesso dell'ostentazione ed opta per una semplicità elegante. Non era un qualcosa di esagerato? Sapeva che il vero ornamento di una donna, come disse Paolo in 1 Timoteo e Pietro in 1 Pietro 3, la sua purezza, il suo carattere casto, la sua virtù, la sua devozione a Dio, la sua bellezza interiore, cerca di onorare Dio, di onorare la sua famiglia, di onorare suo marito, e quello non esclude la propria bellezza, perché questo porta gioia e delizia a tutti. Quindi gestisce tutto per la sua famiglia ed anche per se stessa. E dà abbastanza tempo a sufficienza, come abbiamo già notato al versetto 24, per confezionare alcune cose da vendere, per portare un piccolo guadagno extra, così che un campo possa essere aggiunto alla proprietà, una vigna piantata e la famiglia arricchita. Che donna! Abbiamo saltato il versetto 20, quindi torniamo indietro e notiamo la terza cosa sul suo conto, la sua generosità come vicina. Versetto 20 dice, apre le mani al povero e tende le mani al bisognoso. Naturalmente ci aspetteremmo una cosa del genere, non è vero? Questa è una donna eccellente e tanto devota ed amorevole verso la sua famiglia, tanto amorevole è verso coloro che sono al di fuori della sua famiglia. Dimostra non solamente una dedizione speciale verso la sua casa, ma anche compassione verso tutti coloro che avevano il privilegio di far parte della sua casa o di una casa come la sua, i poveri, i meno fortunati. E del versetto 20 dice che apre le mani al povero, e potremmo pensare che questo significa che li tocchi, che è personalmente coinvolta, che è intimamente coinvolta. Senza dubbio confezionava vestiti o preparava vestiti anche per loro e si assicurava che erano caldi e che fossero sfamati. Potremmo supporre anche che quando dice apre le mani al povero, che stia rispondendo a quei poveri che vengono da lei. La frase successiva però dice tende le mani al bisognoso, il che implica che si protende per toccare coloro che non si avvicinano a lei. Ha toccato e sta toccando. Non toccherà solamente coloro che si avvicinano, ma si protende verso coloro che stanno lontani, con l'intento di vestirli, di nutrirli ed arricchire anche la loro vita attraverso le sue risorse. È veramente il modello, l'esempio di Dorcas, della quale si dice in Atti 9:36 che era ricca di opere buone e di elemosine che faceva continuamente. E vi ricordate quando morì? Le vedove stavano vicino a Pietro piangendo e mostrando tutte le tuniche e i vestiti che Dorcas aveva fatto mentre era con loro? Aveva confezionato, aveva fatto tutti questi vestiti per i poveri e per le vedove, e questa è la donna devota, la donna virtuosa? Tende le mani al bisognoso, la sua generosità come vicina. È completamente immersa nella sua famiglia, ma non è miope. Non è tutto ciò che vede nel mondo, non è esagerata, non è una sorta di isolamento. No, vedete, si preoccupa anche degli altri. E questo ci porta alla quarta descrizione, la sua influenza come insegnante, che ovviamente inizia al versetto 25 e poi al versetto 26, e cominciando al versetto 25, perché l'insegnamento parte dal carattere: forza e dignità sono il suo vestito, è rivestita di forza e di dignità, e ride del tempo a venire. La forza ovviamente riguarda il carattere spirituale, la dignità ha a che fare con la classe, con la qualità. È una donna di grande carattere, è forte, dignitosa, ha una grazia innata, ha una fiducia serena, ha una spiritualità che è veramente il fondamento del suo insegnamento. Il fondamento del suo insegnamento. Vedete, non insegna nel vuoto, non in una casa. Vuol dire, si può essere insegnante in una scuola, presentarsi, dire quello che si vuole, ma non farete così e sarete creduti da persone che vivono in casa con voi, a meno che non vivete quello che insegnate, giusto? Quindi l'insegnamento parte da una piattaforma di carattere in casa, altrimenti state insegnando alle persone ad essere ipocriti. E di certo non volete dare quella lezione. Quando pretendete che la vostra famiglia sia ciò che voi non siete, state dicendo loro che non è veramente importante impararlo, ma è solamente importante che fingano e cerchino di darlo, tramandarlo a qualcun altro, passando quell'eredità dell'ipocrisia. No, l'insegnante in casa è la donna che si è guadagnata il diritto di essere ascoltata e creduta, perché forza e dignità sono il suo vestito. E dice che sorride al futuro, non ha paura, non ha timore, perché sa in chi ha posto la sua fiducia. È profondamente spirituale, tutte le cose sono nelle mani di Dio, ha preparato ogni cosa con eleganza. Il futuro andrà bene perché è in pace con Dio. Il futuro andrà bene per i suoi figli perché sono stati educati nel nutrimento e cresciuti nell'istruzione del Signore. Il futuro andrà bene per suo marito perché ha provveduto affinché egli possa essere il meglio che può essere. E nell'eternità futura andrà bene per tutti loro grazie alla sua vita. Ha lasciato un'impronta spirituale. Ha lasciato un'impronta spirituale. E poi arriva l'insegnamento del versetto 26. Fondato su quel carattere, apre la bocca con saggezza, guida la sua famiglia ogni giorno con saggezza. E io credo che il padre debba essere l'insegnante della casa, credo che sia il sacerdote della famiglia, però non credo per un momento che quello precluda la realtà che è la mamma che giorno dopo giorno, ora dopo ora, sta insegnando saggezza ai propri figli. Non necessariamente con lezioni formali, ma con istruzione nel flusso della vita. È lei l'insegnante. Uomini, noi possiamo anche dare la lezione formale, ma giorno dopo giorno lei è l'insegnante. E con quale atteggiamento insegna? Versetto 26 dice: la saggezza di Dio esce dalla sua bocca e la legge della bontà è sulla sua lingua. La Torah di Chesed, la Torah della benevolenza amorosa, si trova sulla sua lingua. L'atteggiamento con cui insegna tutto ciò è un atteggiamento dominante di bontà, amorevole, fedele. Che sfida. Cosa significa? Un discorso di grazia, parole gentili, parole tenere, parole piacevoli, parole di compassione, parole che ministrano grazia agli ascoltatori, come dice Paolo, edificanti, che costruiscono, che edificano, che stabiliscono. Ciò che esce dalla sua bocca è la saggezza di Dio in parole tenere, compassionevoli, gentili, piene di grazia. Che insegnante! La più grande tra tutte, perché il carattere della vita la rende credibile, perché la saggezza di Dio è vera e perché l'atteggiamento è compassionevole e pieno di grazia. Non c'è alcun insegnante come quello. Che ritratto. Credetemi, donne, questa è la sfida di una vita intera. In quinto luogo, Notiamo anche la sua benedizione come madre o la sua efficacia come madre. Versetto 27 riassume la sua leadership, la sua guida in casa dicendo: sorveglia l'andamento della sua casa. In altre parole, esercita una vigilanza costante su tutto, gestisce bene i figli, tutte le risorse, tutta la casa e non mangia il pane della pigrizia. In altre parole, non si nutre del frutto della pigrizia, si nutre del frutto della fatica, ci lavora duramente ed ha una vera soddisfazione che viene da uno sforzo supremo, vigila sulla sua casa, ha ovviamente tutto sotto controllo, soddisfa ogni bisogno. E questo implica che in tutto ciò i suoi figli ne sono coinvolti. Ovviamente il versetto 28 dice che i suoi figli si alzano e cosa fanno? La proclamano beata. La proclamano beata, la considerano con grande stima, la onorano, la tengono in grande considerazione. Lasciate che vi dica una cosa che dovete sapere. Nella prima metà della vostra vita, donne, state facendo un investimento i cui dividendi raccoglierete nella seconda metà. Si ribalta il tutto. Questa donna avrebbe cresciuto i suoi figli e quando i suoi figli fossero stati abbastanza grandi per camminare da soli, avrebbero speso e trascorso il resto della loro vita benedicendo la donna che aveva dato loro la vita. Questo è il disegno di Dio. La ricompensa quindi per la vecchiaia è la gioia esaltante e benedetta del ritorno, dell'investimento, della giovinezza nei figli. E la cosa triste è che se sarete la donna degli anni 80, nella seconda metà della vostra vita, non potrete più esserlo, non reggerete più e non ci sarà nessuno intorno a voi a cui importi. Questa è la tragedia. Dio ha disegnato la nostra vita in stagioni e quando investiamo la nostra vita nei figli che Dio ci dà, scopriamo che la seconda parte della nostra vita sarà il periodo più grande, più dolce di benedizione, quando loro ci restituiranno la benedizione che abbiamo offerto. Questo è il disegno di Dio. Quando i figli diventano adulti, hanno a loro volta altri figli e cercano di educarli come sono stati educati loro stessi e quindi la loro madre è costantemente davanti ai loro occhi, la loro guida di tenerezza, la loro consigliera di saggezza, la loro disciplina d'amore, il loro esempio più santo, il suo lavoro di fatica ed il suo donare altruista non cessano mai di dimorare nella memoria dei suoi figli che a loro volta cercano di trasmettere ai propri figli. E c'è anche un altro dividendo per la sua maternità. Il versetto 28 dice: anche suo marito la loda. E dice: molte figlie si sono comportate valorosamente, ma tu le superi tutte. Ci sono molte donne forti, donne di forza, donne di carattere, ma tesoro, tu sei la migliore. Questa è la ricompensa della donna. Questa è la ricompensa della donna. Investe nei suoi figli e loro le restituiscono. Investe in suo marito e lui ne restituisce. Però come può una donna essere così? Sembra quasi idilliaco essere una tale moglie, una tale casalinga, una tale vicina, una tale insegnante, una tale madre. Come può una donna essere veramente così? Questo ci porta all'ultimo punto, alla sua eccellenza come persona. Tutto inizia con la dimensione spirituale. Notate per favore il versetto 30. L'apparenza, ovvero la grazia, è ingannevole. Sapete cosa si riferisce l'apparenza o la grazia in ebraico? All'aspetto fisico. E quello è ingannevole. È ingannevole. Alcuni passano tutto il loro tempo sull'aspetto fisico e quello è ingannevole perché non è il vero te. La bellezza non ha vero valore. È vana, è inutile, è vuota. L'aspetto è ingannevole. Pensate di ricevere qualcosa che però non state ricevendo. La bellezza non ha alcun vero valore. Volete sapere una cosa? Quelle sono le due cose che il nostro mondo ricerca sempre. Non c'è da stupirsi se le relazioni che abbiamo sono così vuote, sono così piene di inganno, perché è quello che cercano. Sono degli stolti assoluti. Però, ecco la donna che dovreste desiderare. Una donna che teme il Signore, essa sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte. Di che donna si tratta? Ama Dio? È una vera adoratrice? Teme il Signore? Dovete vivere con questo per tutta la vostra vita? E se vivete con una donna che teme Dio, che ama Dio, vi troverete nell'ambiente migliore di tutti? E tra l'altro, essa diventerà ogni anno più bella ai vostri occhi. Questa è la donna di carattere che solamente Dio può formare. Matthew Henry disse, Proverbi 31 è lo specchio davanti al quale ogni donna cristiana deve stare e guardare se stessa. Questo è il disegno di Dio. E solamente Dio può produrre questo tipo di donna. Ma questa è la donna che Dio desidera. Questa è la donna che sarà lodata dai suoi figli e dal suo marito. Questa è la donna a cui sarà dato il frutto delle sue mani, che riceverà indietro tutto ciò che ha dato. E coloro per cui ha vissuto vivranno per lei. Questa è la donna che non solo sarà ricompensata privatamente con il frutto delle sue mani da coloro che ama, ma anche pubblicamente, poiché le sue opere la loderanno alle porte. Ascoltatemi. Questa è la donna che Dio vuole e che ogni uomo dovrebbe desiderare e che ogni donna dovrebbe desiderare di essere: una che è fedele al suo sposo, una che amministra bene la sua casa, una che si prende cura compassionevolmente dei bisognosi, una che vive ed insegna la saggezza divina con bontà, con passione, con grazia, una che adempie pienamente alla chiamata di madre, così che i suoi figli la benedicano, ed una che, pur non cercando alcuna lode, la riceverà comunque a causa del carattere della sua vita. So bene che non possiamo vendere questa donna alla nostra società, prego solamente che noi, nella Chiesa, possiamo continuare a concentrarci sullo standard di Dio. È uno standard elevato, ma è lo standard di Dio. E la mia preghiera è che ogni donna che porta il nome di Cristo desideri essere questo tipo di donna per la grazia di Dio. Preghiamo insieme. Padre, voglio pregare ora per tutte coloro che sono madri, affinché, Signore Dio, Tu possa dar loro la potenza del Tuo Spirito per guidarle verso questo modello, verso questo disegno, questo ritratto di santità. Possa inoltre ogni madre conoscere la Tua grazia che perdona ogni fallimento lungo il percorso, perché lo standard è così elevato. Ti ringraziamo per lo standard, ti ringraziamo per la potenza dello Spirito che rende possibile raggiungerlo. Ti ringraziamo per la grazia del perdono per i nostri fallimenti. E prego per ogni madre, per ogni madre, per ogni madre sola, che è diventata tale tramite la morte o il divorzio, che sta lottando per essere tutto ciò che dovrebbe essere, senza quell'uomo che possa guidarla, quell'uomo per cui possa vivere, nel cui amore possa essere pienamente ricompensata. E voglio pregare anche con gratitudine per quelle donne, Padre, a cui non sono stati dati figli perché non era nel Tuo piano. Fa che la loro vita sia pienamente realizzata nel loro marito. Prego per coloro che sono state chiamate ad essere da sole. Fa sì che Ti servano in maniera così unica, unica che solamente i single possono, senza le preoccupazioni della casa, della famiglia, che possano essere pienamente ricompensate nella beatitudine di sapere di essere nella Tua volontà. Prego per le giovani ragazze ancora non sposate, che Tu possa farle diventare le donne che Tu desideri che siano. Per i giovani uomini che stanno scegliendo la loro moglie, che possano cercare di trovare il carattere che è esemplificato qui. Non come qualcosa già compiuto, ma come scopo e direzione della donna, della loro scelta. E Signore, anche mentre rifletto su tutto questo, è un peso grande da portare per una donna e non posso fare a meno di pensare dentro di me: chi sarei io a meritare una donna di questo tipo? Chi sono io, un uomo come sono? Signore, siamo così lontano da ciò che dovremmo essere. Nessun uomo tra noi è degno di una donna così. Una donna simile nella nostra vita ci renderebbe consapevoli della nostra colpa. Perciò, Signore, rendeci gli uomini che dovremmo essere. Poi, Signore, voglio anche ringraziarti oggi per mia moglie Patricia, che per tutti questi anni nel nostro matrimonio ha cercato di essere questo tipo di donna, che ha versato la sua vita in me, nei suoi figli, negli altri, nella nostra casa, e che è diventata talmente parte di ciò che sono, che non so più dove finisce lei e comincio io. Ti ringrazio per il dono che lei è da parte tua a me. E prego che, in qualche modo, Signore, io possa essere per lei ciò che un marito deve essere, affinché lei possa essere pienamente realizzata. E questo è ciò che prego, Signore, per tutti noi, e che possiamo essere tutto ciò che tu vuoi che siamo, per la tua gloria, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.